Allora, il Rio Sacro, il due dei Rio Sacro, ovvero Edoardo Commodi e Norberto Becchetti, ci racconta dell'esordio omonimo appena uscito per Jap Records, L'amor mio non muore, brani strumentali che sembrano come tartarughe appena nate che vanno verso il mare cercando la propria dimensione evolutiva. Ben trovato, Edoardo.
Allora, io sono Norberto,
Ah,
in
ok,
realtà,
scusa.
perché siamo in viaggio e Edoardo sta facendo benzina, perché ieri eravamo a suonare in Romagna e adesso abbiamo una data qua a Foligno, in India, quindi adesso
Va
c'è
bene.
Norberto al telefono, poi lo metteremo, insomma, ce lo passeremo, quindi per il momento sono io,
Va
per
bene,
ragioni logistiche.
Norberto Becchetti. Allora sì, come vi siete avvicinati alla musica? Prima singolarmente e poi assieme?
Ma singolarmente ognuno ha fatto il suo percorso. Edoardo in realtà ha iniziato a suonare già da piccolino, prima di me ha iniziato a 16 anni la chitarra e poi abbiamo, diciamo, fatto il nostro percorso sia di esperienze che di ascolti, eccetera, sviluppando entrambi una passione anche soprattutto per le colonne sonore, per certi musicisti italiani degli anni 70. Per tutta una scena che qua in Italia è stata importante di musica strumentale. Questo prima che ci rincontrassimo, diciamo, più da grandi, qui ci siamo incontrati che venivamo da background diversi, però con, diciamo, le idee chiare e con delle intenzioni simili per un nuovo progetto e siamo partiti così. A
Ecco,
grandi linee, il super mega riassunto
è
è
questo.
questo.
Ecco, comunque voi siete un duo, ma in realtà avete dei compagni di viaggio per queste composizioni, se vuoi nominarli.
Sì, cioè a livello, diciamo, compositivo siamo io e Edoardo che scriviamo la musica,
Sì.
però cioè, abbiamo, diciamo, il team, nel team ci sono anche due bravissimi musicisti, umbri anche loro, sono Michele Fondacci che suona la batteria e percussioni e Giulio Catarinelli che suona il basso. Poi in realtà sono entrambi due polistrumentisti, Giulio nel disco ha coprodotto insieme a noi, ha aiutato negli arrangiamenti, ha suonato anche le chitarre, le tastiere. Sono due
Ecco.
compagni di viaggio di lusso, in realtà.
E poi c'è anche Anna Calderini alla voce qualche
Sì,
volta.
giusto, giusto. È una cantante jazz bravissima, sempre umbra,
Ok.
canta in due brani, ma utilizzando la voce come uno strumento. Rinforza delle melodie, anche lei è bravissima. La stavo
Ecco,
per
da dove
pubblicare.
inizia l'album? Qual è stato il primo brano completato?
Allora, il primo brano completato, se non ricordo male, poi c'è Edoardo qui che al limite mi correggerà, è Belvedere, che è anche il primo brano del disco.
Ecco,
E
bene.
perché io avevo già un'idea di base, la prima cosa che abbiamo suonato insieme quando abbiamo iniziato proprio fisicamente a suonare insieme. Visto che c'era già un'idea di fondo, in poco tempo si è concretizzata in un brano, diciamo, ben
Sì,
preciso, delineato.
questo brano ha queste ondulazioni melodiche hawaiane quasi, insomma, con rimandi al liscio e agli spazi del rione, del quartiere. E vi si immagina sbucare da un momento all'altro vicino per gonfiare il cuore di chi ascolta. Come è venuto fuori?
Ma è una bellissima descrizione, grazie. È venuto in realtà tutte le varie suggestioni anche alla musica ballabile, sono venute in maniera molto naturale, nel senso, diciamo, in questi brani hanno confluito tutte le varie influenze, sia quelle,
Sì.
diciamo, di prima mano, no? Come può essere anche il liscio, perché essendo umbri abbiamo potuto toccare con mano la musica liscio, nel senso sentendola suonare dal vivo anche da musicisti bravi. E e più tutte le influenze che sono arrivate invece più di seconda o terza mano tramite i dischi anche da oltreoceano o da oltremanica, diciamo. E mentre lavoravamo a questi brani in maniera proprio organica e naturale, tutto si è mescolato senza una grossa progettualità, onestamente. Da questo punto di vista le cose sono avvenute molto organicamente.
Benissimo. Poi in Canaglia il basso di Giulio Catarinelli, insomma, segna il passo melodico a cui voi aprite le ali e si tesse con le note una trama fitta, ora sbarazzina, ora enigmatica, quasi angosciante, poi nel finale come è venuto fuori?
Anche questo in realtà siamo partiti da un'idea, in realtà quella linea, diciamo, iniziale che poi il basso riprende dopo è una chitarra. La prima cosa che si sente in Canaglia è Edoardo, la chitarra di Edoardo. Poi entrano le percussioni, il tema e il basso vero e proprio, che comunque riprende quella linea. E è nata così, è nata con questo riff, diciamo, di chitarra che però fa una linea molto simile alla linea di basso, e da lì l'abbiamo sviluppata e è venuta fuori con questi momenti. È un brano forse il più evocativo secondo noi di tutto il disco, quello che si adatterebbe meglio a una colonna sonora. il mood un po' altalenante nel finale, anche forse angosciante, anche se il termine è un po' pesante, è perché comunque c'è una tensione di base un po' in tutti i brani che non viene mai del tutto risolta. Ecco. E anche questo è venuto in maniera naturale, probabilmente perché comunque il disco l'abbiamo scritto, iniziato a scrivere a inizio 2020. Poi ci sono stati tutti i vari lockdown, tutto il disastro di questi due anni, quindi probabilmente in maniera inconscia anche tutte le sensazioni e la pesantezza dei tempi che abbiamo vissuto in qualche modo è finita nella musica. Questa è una mia teoria,
sì,
che potrebbe essere giusta.
Sì. Ecco, poi c'è anche Rainotte, cioè Rainotte anche lì apre il basso, ma qui non segna il passo, sembra canticchiare il motivetto che sta per essere canticchiato sul serio, come fosse uno swing dalla cantante Anna Calderini. Le pagine di questo brano sono comunque tante, la melodia cambia di continuo, come in un film si fanno vedere le diverse scene. Come è venuta fuori?
Sì, Radio Notte, anche Radio Notte ha avuto una genesi molto, molto simile a Canaglia, onestamente. È partita con il tema iniziale che fa la chitarra baritona, che è sempre uno strumento che suona Edoardo,
sì.
E da lì l'abbiamo sviluppata, l'abbiamo un po' seguita, perché in realtà le melodie soprattutto di questo disco sono nate spesso così. Cioè partendo da un'idea di base, poi sviluppandola, ma nel senso che scegli, è la musica stessa, è il tema stesso che ti indica dove vuole andare. So che è un po' difficile, sì, da spiegare come avvengono certe cose, c'è stato più cuore che testa, onestamente.
No, giusto.
La testa
giusto.
C'è più negli arrangiamenti, poi quando le abbiamo arrangiati, lì c'è stato il lavoro, diciamo, più pensato, più razionale, però a livello di temi, melodie, eccetera, ci incontravamo e si partiva a volte da un'idea più definita, a volte meno, e seguendola era l'idea stessa poi a srotolarsi, tra virgolette, svilupparsi come voleva. Abbiamo semplicemente seguito il
flusso.
Fiume. È una cosa, una figura, un'immagine che mi piace.
Ecco, poi sì, Radio Notte è anche un video. Chi l'ha curato e com'è andata?
Cedo momentaneamente la parola, Edoardo.
Eccomi qua, ragazzi, sono Edoardo, sono arrivato adesso.
Ciao,
ma siamo
ciao.
In diretta?
Sì, sì.
Scusate, noi perché siamo, diciamo, in tour, questi due giorni sono stati molto intensi. Ho fatto benzina, ho fatto diverse cose, adesso siamo pronti anche per continuare l'intervista. No, Radionotte sì, assolutamente è stato un brano che abbiamo, al quale abbiamo voluto associare anche un videoclip. Mm-hmm. Il videoclip l'abbiamo fatto nell'eremo di Santo Marzio, praticamente avevamo individuato questo spazio con Norberto che si prestava molto all'immaginario che volevamo dare a questo brano. Quello è un eremo che sta a 400 metri da casa mia, in mezzo al bosco, qui in Umbria, e davanti c'è una, diciamo, un selciato rialzato, e lì sembrava quasi un palcoscenico, quindi suonare di fronte a questo eremo, davanti a un pubblico che insomma è venuto apposta per questo videoclip, ci sembrava la cosa adatta, insomma, da fare.
Ecco, e poi sì, c'è Graziosa che sembra una serenata per appunto una chica in Messico, un clima rasserenante in cui tutto sì, non può che andare bene. Come l'avete composto?
Graziosa è un brano che è ispirato molto alla musica tradizionale italiana, ma anche alla musica tradizionale in generale, cioè la musica messicana e la musica italiana hanno dei linguaggi. In realtà tutte le musiche di terra hanno dei linguaggi confluenti che si assomigliano, e volevamo omaggiare un po' il liscio italiano dando questo gusto mediterraneo alla composizione. E quindi Graziosa, essendo una melodia che Norberto ha voluto dedicare a una sua amica, è uscita fuori, insomma, così, con questo disegno sonoro, diciamo. Sì, assolutamente.
Ecco, poi c'è un altro giro con il ritorno della voce usata come strumento per colorare i festeggiamenti per un momento felice, con anche le maracas, percussioni di Michele Fondacci come supporto.
Un altro giro, ad esempio, quello ritorna il gusto della colonna sonora, in questo caso le colonne sonore delle pubblicità, le reclame degli anni 60-70, no?
Sì.
Avevamo in mente le cose tipo Cedrata, Tassoni o Aperol Soda, capito? Una roba del genere, dove la gente fosse in una piazza, come immaginario, in una piazza anni 50 italiana, con le vespe, i motorini, e le moto Guzzi, i Benelli, e la gente a fare l'aperitivo, insomma, in questa piazza assolata, e in un clima assolutamente informale. E quindi avevamo in mente di omaggiare un po' le colonne sonore delle pubblicità degli anni 60-70, che anche lì, insomma, effettivamente sembra è un sottogenere del sottogenere, ma ci sono stati ottimi compositori anche lì, insomma.
Poi c'è Pastorale, che ha un'atmosfera più malinconica, come se si mettessero via le ultime cose prima di andare via o di lasciarsi con qualcuno.
Sì, Pastorale è un brano che, diciamo, è ispirato dai nostri territori. Noi viviamo in montagna, siamo in mezzo alle montagne dell'Appennino, e appena ci affacciamo dalle nostre case vediamo queste montagne, vediamo che sono accessibili anche a piedi o in macchina per fare un giro, e quando, insomma, si vuole prendere anche una mezz'ora del proprio tempo al giorno per ricaricare un po' le pile, no? Stare un po' in pace con se stessi è il modo migliore, insomma, per affrontare la giornata. Quindi Pastorale era proprio per un brano che vuole rievocare questa rilassatezza qua, queste sensazioni qua dell'evasione dal quotidiano, l'evasione dalla città e il ritorno al contatto con la natura.
Ecco, perfetto. Poi Ultima Paglia è come raccontarsi dei vecchi tempi, in questo incrocio melodico che sembra percorrere, unire, tornare indietro e tornare nuovamente. Come è venuta fuori?
Sì, Ultima Paglia, ad esempio, è il nostro tentativo di omaggiare la musica latinoamericana, no? Uh-huh. Soprattutto la musica cubana. Noi non siamo mai stati in America Latina, quindi tutte quelle suggestioni sono arrivate sia per i dischi che abbiamo ascoltato, soprattutto quelli legati a Buena Vista Social Club, Ray Cooder. Sì. E quindi un brano che è uscito cercando di cogliere, diciamo, quelle che sono le suggestioni che arrivano da oltreoceano, soprattutto dall'America Latina. e quindi immaginavamo insomma scenari di questo tipo quando abbiamo composto l'ultima paglia. Chiaramente essendo anche il brano più ritmato di tutto il disco, Michele ha fatto un lavoro magistrale, tra l'altro ci ha raggiunto adesso, ha fatto benzina pure lui, quindi siamo pronti per andare a fare l'altro concerto di oggi.
Ecco, dove sarete oggi?
Oggi saremo ad Arci Subasio, che è un circolo culturale, un circolo arci culturale di Foligno, uh-huh. Che ci hanno insomma ingaggiato già dal mese scorso. E la data poi è stata rimandata a causa pandemia, causa Covid, eccetera, poi l'abbiamo ripiazzata, ecco, questa domenica qua.
Bene. Benissimo, benissimo. Tornando al disco, poi c'è Palude, dove torna il basso enigmatico e misterioso per aprire alle finestre che accolgono le chitarre, ora vivaci, ora spigolose come rose bellissime, intoccabili. Come l'avete composto?
Ma Palude, guarda, questa c'è anche un aneddoto in realtà, perché l'abbiamo scritta pensando un po' al filone della musica poliziesca italiana, no? Adesso ad esempio c'è una band che è sicuramente conosciutissima, sono i Calibro 35, ne hanno fatto un cavallo di battaglia su questo genere dei poliziotteschi, e volevamo un po' testarci anche su quel terreno lì. Chiaramente noi per fare le prove, per scrivere tutte le canzoni, tutti i brani del disco, siamo stati anche un po' costretti a bruciare qualche coprifuoco, insomma, nel momento pandemico, e quindi immaginavamo un poliziottesco in cui noi venivamo veramente inseguiti dalle pattuglie della polizia, e in realtà è anche successo un paio di occasioni, però chiaramente non è successo nessuna multa, massima tranquillità, siamo in un paesino di 15.000 persone, cioè massima flessibilità, ci conosciamo tutti, e quindi ecco, la suggestione era assolutamente quella. Il basso che senti in realtà è una chitarra baritona, anche lì come su Radio Notte il tema lo conduce la baritona,
okay.
E quindi essendo una chitarra diciamo a scala lunga ha un suono più grave che assomiglia molto al basso, e quindi è particolarmente adatta per questi riff diciamo più tensivi, più ispirati a queste cose qua, sì, al poliziottesco, al rock anche volendo, al country, la musica Tex-Mex, lo stile Morricone, così.
Ecco, poi c'è Oltre la sera con il supporto di uno xilofono che arriva dopo poco ad infondere un senso di leggerezza, portando con sé la melodia e facendola quasi volare.
Sì, Oltre la sera è il brano assolutamente più rarefatto del disco, è il più delicato, il più silenzioso, è un brano proprio meditativo quando si arriva al tramonto, e anche quello così là è un brano di contemplazione e di riposo. Assolutamente.
Poi Crocevia, che è un incontro a quattro per entrare in connessione emotiva e spiegare le vele e liberarsi dalle brutture, come l'avete composta?
Crocevia forse è stata, ecco, la prima era Belvedere, la prima composta, la seconda è stata Crocevia.
Sì.
Crocevia ci ha avuto diversi rimaneggiamenti, come si dice in gergo tecnico.
Varie incarnazioni.
Alla fine ha prevalso quest'ultima, che è quella che secondo me rende meglio giustizia alla musica e al brano. Ha una prima parte più luminosa e poi alla fine c'è tutta una jam lunga e la minore un po' più africana. Chiaramente convive appunto come quando si arriva a un crocevia e non si sa dove andare, no? Qual è la strada giusta da prendere, quindi a un certo punto dal bello del viaggio sorgono i dubbi e le incertezze. Il concetto era questo, insomma, che volevamo esprimere.
Benissimo. Poi Afroasiatica, che ha un mordente blues in questo che sembra uno scontro in cui ci si fa vedere sempre più viso a viso, sempre più imponenti. Com'è venuto?
Sì, Afroasiatica è il brano diciamo più oscuro, più dark del disco. Norberto, essendo un grande esperto di musica indiana e un cultore della cultura indiana, assolutamente determinato in maniera importante questo brano, e chiaramente parte dal blues, ma poi, essendo afroasiatica, il blues è africano, la parte asiatica è data insomma da quei movimenti microtonali o esatonali. Adesso non so se magari i maestri mi sgridano, ma il concetto era quello lì, di dare insomma un effetto di continuità alla musica, che è un unico linguaggio e posso e può tranquillamente commistarsi in maniera reciproca a seconda delle varie influenze che uno ha in mente di inserire, insomma. Afroasiatica voleva fare questa operazione qua, non so se è un'operazione riuscita, ogni tanto ci interroghiamo, ma è assolutamente un'operazione coraggiosa per quello che è diventato il brano, assolutamente.
Poi è venuta bene alla fine. Ecco, poi c'è Stella del Mare, che fa pensare a prendere il largo proprio, abbandonare tutto, immergersi in un abbraccio dalle braccia larghe. Com'è
venuto? Sì, Stella del Mare, beh, è il brano forse più romantico proprio del disco. Siamo alla fine del nostro viaggio, il Rio, che dal piccolo, la piccola valle di montagna dove c'è il bel vedere, scende, incontra varie cose, alla fine arriva al mare e torna a casa, quindi in quel momento lì trova la pace che ha inseguito durante tutto il peregrinare durante il disco, e quindi è un brano estremamente disteso, estremamente romantico, estremamente di riposo e di quiete e di fine della turbolenza. Che è il brano che chiude il nostro primo album, e si spera insomma ne faremo altri più avanti, perché ci siamo molto divertiti e,
certo,
e insomma è stata una bellissima esperienza.
Adesso quante canzoni nuove avete da parte?
Però? Ma no, al momento sì, ci sono
delle idee,
dei piccoli camei che abbiamo già pensato, ma sono in fase assolutamente embrionale. Non stiamo ancora ragionandoci su, anche perché il disco è uscito da un mese, cerchiamo di portarlo in giro, di andarlo a suonare dal vivo, e quindi le nostre energie in questo senso sul Rio Sacro sono per fare, diciamo, i concerti e le prove, non siamo in una fase di nuova scrittura assolutamente.
Ok, e allora
ci rimetteremo
disco
il prossimo anno, magari a fine anno, così.
Certo. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato qui a Gualdo Tadino, nel mio studio di registrazione, che condivido con Giulio Catarinelli, che si chiama La Pepita Studio. È stato registrato in presa diretta, però i missaggi sono stati fatti da Roberto Villa e Franco Naddei, completamente in analogico, nel loro studio che si chiama Amor Mio Non Muore. L'Amor Mio Non Muore, che poi è anche Etichette, ci hanno proposto di curarci un po' l'uscita del lavoro, insieme a Jap Records, che è l'altra etichetta che abbiamo in compartner, che è di Andrea Spigarelli.
Ecco, bene. Ci sono state delle canzoni, dei brani che non venivano come le volevate?
Ma oddio, adesso queste sono quelle domande che sono fatica, perché in realtà sì, perché poi quando si riascolta il disco, magari, a parte che noi ce lo siamo ascoltato tantissimo, tra che lo abbiamo registrato, abbiamo pensato, suonato, e poi con i mix che devi ascoltare e riascoltare i brani, poi chiaramente dopo un po' che li suoni, continui a suonarli, magari un po' modificano, no? Però se sul disco avessi fatto quella roba, avessi fatto quella corda, avessi messo quel suono lì, queste sono cose chiaramente naturali che... Una volta i brani hanno una vita propria, hanno una loro energia, e quindi ogni volta che si suonano anche dal vivo sono mutaforma, quindi assolutamente riascoltando il disco chiaramente ci sono dei rimpianti, ma sono cose più, diciamo, da con il sorriso, non è un vero rimpianto, sappiamo di aver fatto un lavoro che ci soddisfa al 100%, ma queste sono normali pratiche dei musicisti che sono insomma mai domi e mai soddisfatti al 100% delle loro performance. Poi c'è anche da dire che i mix, si dice in gergo, diciamo, da fonici, che non si finiscono mai ma si abbandonano, e sì, quindi anche noi, insomma, quando il brano
anche con i brani è la stessa cosa. I brani a un certo punto, quando senti che gira, lo abbandoni, non è che il brano è realmente finito perché senti che è il momento di farla finita lì, e se no ci potresti stare su ad arrangiarlo e a scrivere melodie all'infinito. Però chiaramente a un certo punto si deve pur stringere.
Sì. E allora, chi ha curato la copertina del disco?
La copertina, allora, l'ha curata Andrea Spigarelli di Jap Records, lui ha fatto tutte le grafiche del disco, però in realtà la copertina, la ragazza che è in copertina è un'edicola che si trova davanti a casa mia, e è stata fatta, quindi è un'opera in ceramica che si trova all'aperto, e è fatta da un artista di Gualdo Sodino, che si chiama Benito Cavalieri, è morto ormai 40 anni fa quasi, però insomma ci ha lasciato delle opere d'arte, delle sculture, delle pitture, alcune sono fruibili proprio in paese, che mentre si gira per il centro si incontrano queste statue, queste edicole, queste pitture per la strada, e questa, essendo ci piaceva molto come sguardo, come distacco dalla realtà, quel suo sguardo altrove ci piaceva molto e ci sembrava molto appropriato per la nostra musica, e quindi Andrea ha creato un artwork apposta per su questa immagine.
Benissimo. Dal vivo con quante varianti suonate?
Dal vivo noi abbiamo iniziato l'anno scorso, in realtà questo, il concerto di oggi, sancisce un anno che noi stiamo in giro a suonare. L'anno scorso l'abbiamo fatte quasi totalmente tutte le date in due, io e Norberto. Da agosto dell'anno scorso, 2021, abbiamo provato la formazione in quartetto, quindi con l'aggiunta di Michele Fondaccio alla batteria e Giulio, gli stessi che hanno suonato sul disco, ci siamo completamente innamorati, e da quel momento cerchiamo il più possibile di girare in quartetto o anche in trio, quindi con Michele, che è una cosa particolare, che riesce a suonare la batteria ma anche il basso con un sintetizzatore dentro un amplificatore, un basso sinte che gestisce, insomma, con una persona sola fai due cose, che fai basso e batteria, e così stiamo suonando in queste settimane. Abbiamo suonato ieri sera a Cesena e oggi siamo a Foligno con questa formazione, che è anche più leggera da portare in giro, siamo in tre, si parte, si spera con una macchina e si riesce a fare, insomma, il nostro set.
Ecco, e oltre la data di stasera, avete altre date per le prossime settimane?
Sì, assolutamente, ne abbiamo parecchie durante tutta l'estate, stiamo cercando di piazzare qualcosina a luglio, agosto abbiamo un tour in Calabria a fine agosto, adesso a giugno, il 12 giugno ci sarà un bellissimo festival che qui in Umbria è molto famoso da diversi anni, si chiama Chroma Festival, dove girano, insomma, musicisti nazionali e anche internazionali, e poi chiaramente lascia sempre un grande spazio alle band locali che magari come noi hanno lasciato, fanno in musica inedita, hanno lasciato, insomma, fuori dei dischi, e quindi anche quest'anno siamo anche lì al Chroma Festival l'11 giugno. Poi c'è il Cambio Festival ad Assisi, che è un altro festival che ha un altro tipo di target, in genere loro fanno musica classica, però lasciano degli slot per le musiche più sperimentali e, diciamo, più popolari. E mentre abbiamo un concerto qui a Gualdo Sodino molto bello il 18 agosto in quartetto, questi sono tutti concerti in quartetto, e quindi quando c'è il quartetto si presuppone che ci sia, insomma, un concerto anche degno dal punto di vista della struttura, cioè non è il piccolo localino che si fa sempre volentieri, ma ecco, il quartetto ce lo giochiamo sempre nelle situazioni un po' più grandine.
Certo. Perfetto, io vi ringrazio, ragazzi, complimenti per questo progetto, per il Rio Sacro. E sì, vi auguro tanta buona musica ancora.
Grazie di cuore, grazie per questa intervista e un saluto a tutti, e noi diciamo sempre a tutti gli ascoltatori, tutte le persone che vengono a sentirci, siate affluenti del Rio, seguite le pagine, Instagram, Facebook. Comunichiamo, certo. E magari se passiamo in zona dove state voi ci incontriamo e ci conosciamo di persona.
Bene,
è una cosa importante.
Bene. Certo. Alla prossima allora. Ciao.
Alla prossima, grazie mille.
Buon live. Ciao.
Grazie mille, buona serata.
Ciao. Ciao.
Thank you.